martedì 17 gennaio. Ciao a tutte e ciao a tutti, questa è Note Cose Città e questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sapete già tutto, 06 49 17 50, per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info, andate e sostenete. E prima di presentare il mio fedele compagno di viaggio, soltanto una piccola dedica. Oggi è il 17 di gennaio nel 2006, è morto Antonio Salerno Piccinino e ci va di ricordarlo con l'occasione, dedicandogli questa puntata. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, oggi
non
facciamo...
Non esco a ricordo di Antò, ovviamente.
Oggi facciamo proprio una puntata in perfetto clima, eh?
Perfetto clima, gennaio, pioggia.
Sembra proprio di stare lì, dove andiamo?
La premessa è perché andiamo prima. Gennaio è il mese di David Bowie, l'8 gennaio si è celebrato, sarebbe stato il suo compleanno, il 10 gennaio... La ricorrenza della sua morte è avvenuta nel 2015, se non vado errato.
Sì.
Tra i due giorni, se non sbaglio, proprio il 9 gennaio è uscito il suo ultimo disco, Black Star, disco meraviglioso, tra parentesi. Quindi, insomma.
E qualche giorno fa invece è un altro anniversario di un disco che metteremo, che era uscito sempre a gennaio.
Ah, certo, che poi dopo diremo durante questa puntata, insomma. Come dedicare una puntata a Bowie? Per non fare una monografia di un artista così amato e così conosciuto, abbiamo pensato di andarci in una città che si lega molto alla Bowie, quindi Berlino. A Berlino, lo racconterà bene Ale, Bowie, anche se non è esattamente così, firma la sua trilogia appunto berlinese. Ma noi non abbiamo scelto soltanto Berlino in quanto città, abbiamo scelto un luogo ben preciso, un luogo dove appunto Bowie e tanti altri artisti, come vedremo, hanno registrato dei dischi di peso nella storia della musica degli ultimi 40 anni. Sono il nome è Hansa Ton Studio, sono conosciuti anche come Hansa by the Wall Studios per la loro vicinanza al muro di Berlino appunto, o più semplicemente, come li chiameremo noi, Hansa Studios. Sono appunto degli studi di registrazione di Berlino, sono ancora in attività nonostante la loro stagione d'oro sia passata ormai da molti anni, da molto tempo. Sono ospitati in un famoso edificio di, adesso io so a malapena l'italiano, quindi sul tedesco faticherò moltissimo, sono, dicevo, ospitati in un edificio che della strada si chiama Kottenerstrasse, se non vado errato. E l'edificio è la Meistersaal, così lo pronuncio bene, dottore. Un edificio costruito nel 1913, inizialmente era la sede della società edilizia berlinese, poi è diventata una famosissima sala da concerti durante l'epoca che va sotto il nome di Repubblica di Weimar. Dopo, non facciamo storia contemporanea, nazismo, seconda guerra mondiale, l'edificio sarà danneggiato dai bombardamenti statunitensi, verrà ristrutturato e diventerà, lo occuperanno gli americani, diventerà una sala da ballo, resterà una sala da ballo fino al 1961. L'anno non è casuale perché nel 61 viene eretto il muro di Berlino, quell'edificio di colpo diventa, da una parte è una zona tranquillissima della città, ma nello stesso tempo diventa anche una zona molto periferica e anche molto forse angosciante per molti, visto che era appunto molto molto vicino al muro. Quindi non è
c'era
più
la torretta proprio che stava sul muro, dove sopra c'erano i soldati della Berlino Est,
come appunto anche questo lo racconteremo dopo. Comunque fatto sta che nello stesso 1961, caduta la funzione di sala da ballo, l'edificio viene comprato da una casa discografica, dalla Riola, lo trasforma in uno studio di registrazione che viene chiamato Sonopress Studio, e questo Sonopress Studio comincia la sua attività. Poi anche questo racconteremo qualche aneddoto, faranno soprattutto musica classica e anche la musica leggera tedesca, adesso il nome non lo ricordo, viene usato un nome che è un po' una presa in giro, come dire trash,
okay.
Musica un po' spazzatura. E dal 65 negli stessi studi cominciano a lavorare i fratelli Meisel, anche loro hanno un'etichetta che si chiama Hansa Studio, e loro il loro sogno è quello di rilevare l'edificio per farne proprio il, come dire, la, il fulcro delle loro attività discografiche, quindi sia etichetta che studio di registrazione.
Enorme e bellissimo.
Edificio enorme e bellissimo. I due realizzeranno il proprio sogno nel 75, da quando appunto diventa di loro proprietà. Entrano e quindi pensano in grande e all'ultimo piano dello stabile costruiscono l'Ansa Studio One, in cui viene ospitata la famosa mix room, e pure su questo torneremo durante la puntata. La sala da ballo, quella in cui c'era già una, il Sonopress Studio, diventa lo Studio 2. E poi più avanti nel 1980 i due fratelli apriranno anche un terzo studio all'interno dello stabile, sfruttando un ampio spazio al piano terra. Adesso io mi fermo qua, qualche altro aneddoto sull'edificio proprio in sé, sugli studi li diremo,
lo raccontiamo nel corso della puntata. Comunque, diciamo, la gloria degli Ansa Studio inizia nel 1977. È un anno particolare. Noi, diciamo, nell'introduzione della nostra puntata, nell'introduzione del primo brano in scaletta, abbiamo trovato che Simon Reynolds ha scritto delle parole molto belle su, diciamo, su Berlino, sugli Ansa Studio, nella sua a sua volta introduzione di post-punk. Dice: il 1977 fu certo l'anno dell'esordio dei Clash e Nevermind the Bollocks dei Pistols, ma sulla musica post-punk esercitarono un'influenza decisamente più profonda i quattro album di quell'anno legati a Bowie in un modo o nell'altro, da un lato i suoi Low e Heroes e dall'altro The Idiot e Last for Life di Iggy Pop, entrambi prodotti da Bowie. E qui noi aggiungiamo tutti e quattro questi dischi, o interamente registrati o in gran parte registrati presso gli Ansa Studio. Poi, insomma, si racconta il soggiorno berlinese e a un certo punto dice, chiama Brian Eno, anche un personaggio fondamentale, lo scelse maestro delle trame sonore come suo mentore e uomo di fiducia per la realizzazione di Low e Heroes. Eno era già un'icona post-punk, il suo synth noise dei Roxy Music e gli album solisti sulla scia degli album berlinesi di Bowie divenne uno dei grandi produttori dell'epoca, documentando anche la scena newyorkese, eccetera eccetera. Riparleremo un po' di tutto questo, però sentiamocelo un brano, appunto è tratto da Low, Always Crashing in the Same Car, e noi con David Bowie apriamo la nostra puntata. We'll be right back. proprio su David Bowie, continua Reynolds. Sì, ok. E che dice, fu lui, fu proprio il collettore, il traghettatore della musica, quella in che era indebitata dai Velvet Underground, da Lou Reed, da John Cale, Nico, Iggy Pop, Brian Eno, tutti discendenti o indebitati con i Velvet Underground. Bowie ebbe a che fare con tutti questi personaggi in varie fasi della sua carriera e fu lui, più di chiunque altro, a ispirare l'etica del cambiamento perpetuo adottata dal post-punk.
Ha detto adesso soltanto perché Lou Reed non può smentirlo. Comunque. Comunque dai, introduciamo l'altro nome che più di ogni altro viene subito in mente quando si parla di Berlino e soprattutto di questa stagione musicale di Berlino, quindi nella seconda metà dei 70, l'ha nominato primale, il personaggio è Iggy Pop. Facciamo un piccolo passo indietro, torniamo negli Stati Uniti. E i due, Bowie intendo, e Iggy Pop sono impegnati in una tournée. La tournée in realtà è la tournée di Bowie, la tournée di Station to Station. Tutte e due sono in un momento di grandissima difficoltà legata alla tossicodipendenza, legata alla dipendenza dalla cocaina. E inoltre Iggy Pop è anche in un momento di crisi artistica, perché l'esperienza con gli Stooges è finita, la Fun House è chiusa, e quindi lui sta cercando una nuova identità, sta cercando di capire che cosa avrebbe fatto da grande. Addirittura, per dire del grande momento di difficoltà di Iggy Pop, si fece dopo il tour Station to Station Tour, si fece ricoverare a Los Angeles in un istituto neuropsichiatrico per provare a ripulirsi dalla cocaina, ma non funzionò.
Sì, e tanto che in un'intervista, quando chiesero a Bowie di ricordare il periodo di Berlino, lui disse: per disintossicarci ci spostammo dalla capitale americana della cocaina alla capitale europea dell'eroina.
Però infatti ha funzionato, per loro sì, ha funzionato, sì. Questa la dimensione berlinese. Quindi appunto i due, per scappare dall'America, decidono di andare a Berlino Ovest all'epoca, e per esattezza vanno a Amptastrasse 155 nel quartiere di Schoenberg, sempre se ho pronunciato in maniera decente. E appunto sembrava un'impresa potersi disintossicare, invece il Duca e l'Iguana e riusciranno a ripulirsi. Il primo risultato di questo processo, di questa nuova stagione nelle loro vite, fu l'album The Idiot, che uscì a marzo del 77, quindi prima ancora di Lou, prima ancora del primo album della trilogia berlinese di Bowie. In realtà il disco si può considerare un disco non solo anche di Bowie, un po' di più, molto di Bowie, perché è scritto in coppia con, appunto, i due hanno scritto tutte le canzoni in coppia, ovviamente tutto è stato, non tutto, registrato nella gran parte a Jansa Studios, una parte è stata registrata in Francia, l'abbiamo detto, le registrazioni sono i primi mesi del 77, perché poi l'album uscì a marzo del 77, e appunto l'album si può dire che The Idiot inaugura quel periodo di creatività che da lì a pochi mesi avrebbe permesso a Bowie di lanciarsi in quello che riprenderà dopo, che racconterà dopo ancora Aliet. Sì. E Ale, cioè The Idiot contiene tutti quegli elementi fondamentali che avrebbero caratterizzato gli album di Bowie. Iggy Pop abbandona il protopunk degli Stooges e trova un suono molto più curato, molto più elegante, a tratti addirittura freddo, in cui la mano di Bowie si sente come, e si sente come anche per le citazioni. Già lo stesso titolo è una citazione di Dostoevskij, la copertina è una citazione di un pittore impressionista che Bowie amava molto, Egon Schiele, e poi torneremo ad uscire perché anche una copertina di un album di Bowie fa omaggio allo stesso artista. Dopo l'uscita di Idiot, Iggy si imbarcò in un tour e sul palco c'era ovviamente anche David Bowie, che suonava le tastiere e faceva i cori. Neanche il tempo di rilassarsi dopo la fine del tour, che i due rientrarono subito a Jansa Studios per registrare un altro grande disco di Iggy Pop, che è Last for Life. In questo caso il processo fu completamente diverso, perché entrarono talmente carichi, fecero tutto in 8 giorni, e loro si erano detti di andare veloci, fecero tutto in 8 giorni perché la casa discografica gli aveva dato un congruo anticipo, e quindi risparmiarono tantissimo. I soldi che avanzarono in Hip Hop i due si ridivisero, e li avrebbero soldi che in gran parte saranno stati spesi nella vita notturna che mitologica che i due conducevano a Berlino, tant'è che la canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare, tratta da The Idiot, da Idiot e non da Last for Life, si chiama Night Clubbing.
Infatti uno, scusami, uno dei motivi che disse Bowie che lo spinse ad andare a Berlino fu proprio perché dice ai berlinesi non gli importava niente delle rockstar, in particolare delle rockstar inglesi, e quindi avevamo la possibilità con i K-pop di girare tranquillamente per la città senza che nessuno ci fermasse e ci rompesse le scatole.
E infatti quello che fa Night Clubbing è proprio raccontare queste notti berlinesi dei due, è un affresco in bianco e nera della loro vita a Berlino. Musicalmente è un mix abbastanza geniale tra funky e krautrock, e diciamo che abbiamo detto abbastanza.
Disco maledetto?
Oddio, l'avevo rimosso. Disco maledetto, sì, The Idiot. Last for Life avrà più successo, è anche un disco molto più rock, in cui hip hop torna a premere un po' sull'acceleratore, e poi c'ha The Passenger, insomma c'ha tanti grandi hit. The Idiot è un disco anche maledetto per la generazione che ascoltava quell'album, perché è l'album che scelse Young Artist quando si tolse la vita a 3 anni dall'uscita di quell'album. Ma adesso non pensiamo a Curtis, pensiamo alla bellezza della canzone. Lui è hip hop, la canzone è Night Clubbing.
Yeah.
Night clubbing Iggy Pop a Radio Onda Rossa, Nuova Cosa Città. Vi stiamo raccontando gli Hansa Studios e ci vorrebbe una puntata intera per raccontare Heroes, uno degli album più belli di David Bowie. Però insomma non ci abbiamo tutto questo tempo, quindi un po' ci concentriamo sulla realizzazione del disco. Bowie rientra in studio con la stessa formazione che aveva registrato Low, si aggiunge però un chitarrista che si chiamava Robert Fripp dei King Crimson. A pochissimo tempo, quindi arriva a 48 ore, lui in 48 ore registra tutte le tracce dell'album e entrano poi nel disco quasi tutte le prime take. Lo studio scelto è lo studio 2, appunto enorme, che era una sala da ballo. Bowie lo scelse perché era diciamo per il suono cavernoso. Poi su Heroes, ancora più che in Low, c'è diciamo l'apporto fondamentale di Brian Eno con i suoi sintetizzatori, con le sue idee musicali che erano ispirate direttamente a quanto di meglio offriva all'epoca la Germania e Berlino, in particolare il krautrock, i Tangerine Dreams, Kraftwerk, i Neo soprattutto. E poi aiuta anche Bowie nella realizzazione del disco a livello di idee, perché gli porta le sue carte, le strategie oblique, le trovate anche su internet se volete scaricarle, sono mi sembra anche 100 carte ideate da lui. All'interno di ogni carta c'è una scritta che ha il compito in pratica di suscitare diciamo un ricordo, un'emozione e stimolare in questo modo la creatività, l'energia dell'artista. Heroes come Low, la prima parte è fatta di canzoni cantate, la seconda è in gran parte strumentale, ma passiamo al brano che vi anticipo ascolteremo Heroes, il brano forse più scontato dell'album, il più conosciuto, ma non potevamo fare un'altra scelta perché Heroes è strettamente legato agli Hansa Studio. In qualunque altro studio di registrazione fosse stato realizzato non sarebbe stato così. Partiamo dalle chitarre. Robert Fripp ha poco tempo, quindi segna diciamo con il nastro adesivo, si mette a vedere i feedback migliori e quindi segna la distanza dagli amplificatori e se ne va.
Un perfezionista come te, Fripp,
assolutamente, in giro per la stanza a suonare, lui che invece amava registrare soprattutto è da seduto. Mentre lo fa, Brian Eno modifica con dei filtri in diretta il suono della chitarra, fanno una sorta di happening a due e le prime take, appunto, diciamo sottolineo, entreranno nell'album. Regista tre linee melodiche per Heroes. Brianino poi avrà l'idea di metterle insieme, di sovrapporle in questa sorta di wall of sound e creano insomma l'effetto che tutti conoscete e che sentiremo anche tra poco. Il pezzo per diversi giorni resta senza il cantato perché Bowie non ha molte idee e poi a un certo punto si affaccia da una finestra degli Hansa Studio. Era una finestra dove si vedeva il muro, si vedevano le torrette di guardia, e Bowie racconta che l'ingegnere del suono si divertiva a lanciare un fascio di luce in faccia alle guardie che presidiavano il muro e lui era molto impaurito, per cui si nascondeva subito sotto la finestra perché aveva paura che qualcuno prima o poi sparasse qualche colpo. Quindi si affaccia a questa finestra e vede un ragazzo e una ragazza che si baciano sotto il muro. Il ragazzo è Tony Visconti, il suo produttore, il produttore storico di David Bowie, che si stava appunto baciando con una ragazza che faceva parte del coro che registrava l'album. La storia uscì diversi anni dopo perché Visconti all'epoca era sposato, quindi Bowie non voleva certo metterlo in difficoltà, e quella fu l'ispirazione proprio per la strofa. Adesso non ricordo esattamente come dice, con quei te che ci baciavamo sotto il muro con i fucili sopra e i proiettili non potevano cadere, e insomma, e da lì nacque questa meraviglia di canzone che all'epoca il disco non fu accolto, non ebbe una grande pubblicità, però poi diciamo negli anni si è dimostrato uno dei successi più grandi, oltre che uno dei suoi pezzi più belli. E David Bowie dice: era lo studio ideale per coloro che cercavano di liberare le proprie inibizioni. Questa è Heroes e lui è David Bowie. E David Bowie impiegò soltanto 5 ore per registrare questa parte cantata, mise 3 microfoni, uno se lo mise accanto, gli altri 2 molto lontani, e poi Pianza Studio l'avevano messo a disposizione un attrezzo che in pratica faceva aprire i 2 microfoni lontani soltanto quando raggiungeva un certo volume, per, proprio per raccogliere tutte le frequenze. Andiamo avanti, che è tardi.
Noi 33 minuti invece per presentare 3 canzoni. Siamo alla quarta, quarta. Non c'è solo Bowie, anche, c'è anche una band inglese che può vantare una trilogia berlinese, sono i Depeche Mode. E loro nel 1983 erano già una realtà abbastanza, no, senza abbastanza, una realtà famosa nella scena synth pop degli anni 80, però una scena che era soprattutto rivolta agli adolescenti. E in quell'anno, nell'83, appunto, Martin Gore, Andrew Fletcher e David Gunn si ritrovano orfani del quarto membro dei Depeche Mode, Vince Clarke, che soprattutto era l'autore delle canzoni, quindi sono in un momento anche loro di stallo, vogliono, anche loro cercano nuove strade, e quindi approfittano di una circostanza, vengono invitati di fatto al loro produttore a Berlino, e a Berlino vanno, ovviamente ne parliamo per questo, vanno a Jansa Studios, a cui ricordiamo stiamo dedicando questa puntata, e qui appunto negli studi a 2 passi dal muro che cominciarono le sessioni di registrazione per Construction Time Again. Già con i precedenti album i Depeche Mode avevano provato un po' ad abbandonare lo stile iniziale della band, quello più leggero, quello delle canzoni del tormentone come Just Can't Get Enough, per capirci, e quindi cercavano di prendere un percorso che li portasse verso una diversa maturità musicale. Il primo risultato è appunto l'album registrato, il primo degli album, dei 3 album registrati a Jansa Studio, l'abbiamo detto, Construction Time Again, e è evidente nella scrittura dei pezzi di Martin Gore, proprio nei testi stessi delle canzoni, che l'atmosfera buia, dark di Berlino, di una Berlino divisa dal muro, influenza notevolmente. Anche le melodie si allontanano dal synth pop degli esordi che le aveva resi famosi, e questo anche grazie all'influenza di artisti tedeschi, artisti krautrock e soprattutto industrial. In particolare c'è un nome, ci torneremo tra poco, sono Jens Turzenden e Obauten. Ale, perdonami, vai, vai.
Che parlo bene tedesco?
Vai. Non si è sentito un granché, però, insomma. Vabbè, loro, insomma, sì. E con questo gruppo tedesco, i Depeche Mode avevano in comune l'etichetta discografica, era la Mute Records, e fu grazie a loro, fu grazie ai Neubauten, se i Depeche Mode decidono di campionare i rumori da inserire nei loro brani pop. E qua ne approfittiamo per dire che la strumentazione computerizzata di Jansa Studios all'epoca era all'avanguardia, e il loro mix consentiva di registrare in maniera indipendente fino a 24 tracce, e soprattutto non erano gli unici ad avercelo, ce l'avevano anche a Londra. Ma uno dei motivi, non l'abbiamo detto, del successo degli Jansa Studios era che costavano un terzo rispetto a studi dello stesso livello che magari appunto si trovavano a Londra o in altre città europee. Comunque, forti del successo di questo primo lavoro registrato da Jansa Studios, i Depeche Mode si lanciano in un tour in cui la Germania, dopo l'Inghilterra, sarà il paese in cui faranno più date. Comunque cominciarono a essere tanto amati in Germania, e subito finito l'album, come Iggy Pop insieme a Bowie, tornano immediatamente a Jansa Studios, che avranno anche un loro, cioè Ale, gli artisti subivano il fascino da Jansa Studios, non saranno i primi che subito dopo la tournée di un album tornano immediatamente, ah, certo, a registrare appunto in quegli spazi, e tornano per registrare una seconda tappa di questo loro percorso verso l'affrancamento dal synth pop degli esordi. L'album è Some Great Reward, e appunto continua il percorso già cominciato col disco precedente. E nel 1985, per dire del legame che si crea dai Depeche Mode, dai singoli componenti, e Berlino, e Gore si mette insieme a una ragazza di Berlino Ovest, si trasferisce proprio a vivere a Berlino, impara perfettamente il tedesco, e nell'85 riunisce la band e tornano ancora una volta a Jansa Studios, dove registreranno uno dei loro lavori più cupi e più belli, Black Celebration, l'album che segna la cesura ormai netta con con il gruppo che erano agli esordi, e noi però non ci ascoltiamo una canzone di questo Black Celebration, facciamo un passo indietro e torniamo all'album Song Great Reward. Tra l'otto di canzoni tante belle abbiamo scelto la canzone più oscura, forse, in cui l'amore sadomaso viene descritto in maniera appunto oscura. La canzone si chiama Master and Servant ed è una meraviglia.
It's a lot, 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 like life.
Hanno preso i Depeche Mode dal prossimo gruppo che ha nominato Fabio, gli Einsturzenden Neubauten, letteralmente gli edifici nuovi che crollano.
Ma è vero che lo sai dire al contrario anche?
Sì, sì. Neubauten e Strezzunde. Mai nome fu più adatto a descrivere, diciamo, la musica di un gruppo industrial sperimentali, rumoristi, si caratterizzavano appunto per l'utilizzo di questi strumenti musicali fatti di rottami, martelli, trapani, un martello pneumatico con cui distruggevano il palco nelle esibizioni live, che a volte gli aneddoti sono tanti. In un concerto a Londra volevano scavare un tunnel dal locale fino a Buckingham Palace. Nella Sienda, il locale della Factory, si presentarono col martellone e stavano per distruggere una colonna, furono cacciati in malo modo dal servizio d'ordine. Insomma, e poi anche una musica fisica, perché loro si ferivano durante live proprio con attrezzi elettrici quando o si menavano e registravano i suoni dei pugni sul corpo, quindi insomma assolutamente dei folli. E andavano all'estero in tour, quando uscivano dalla Germania non portavano strumenti musicali, appena arrivavano in aeroporto prendevano un taxi e andavano in giro per la città a cercare rottami. Il leader è Blixa Bargeld, che ebbe un ruolo fondamentale su un altro personaggio che ritroveremo a brevissimo, che è Nick Cave. Nick Cave lo volle i Bad Seeds e Blixa per tanti anni si alternava all'interno di questi due gruppi, e ebbe un impatto forte proprio per la sua attitudine, faceva una vita molto simile a quella che poi esprimeva anche sul palco. Il tecnico del suono dell'Ansa Studio, Gareth Jones, dice che a volte registravano per 72 ore perché Blixa non dormiva e era sempre fatto di anfetamina, quindi lui andava a letto e poi arrivava la mattina e lo trovava ad assemblare utensili o macchine da stampa. Registrano due album fino al 1985, poi arriva il preludio, o meglio due album che sono un preludio al capolavoro Albert Mansk, registrato agli Ansa Studio. Se Nick Cave è stato influenzato da Blixa, anche i Neubauten, che traggono un giovamento dalla musica di Nick Cave, visto che Albert Mansk riesce a far bilanciare la sperimentazione e l'avanguardia con qualcosa che più si avvicina al concetto tradizionale di musica. Il brano che abbiamo scelto è Last Beest Am Himmel, Hengstend Neubauten Aralion Ross.
Ich bin das letzte Biest am Himmel.
Già anticipato Ale, il prossimo personaggio che raccontiamo in questa puntata dedicata agli Hansa Studios di Berlino è Nick Cave. Nick Cave arriva nella città tedesca nel 1982, subito dopo lo scioglimento dei suoi birthday party. Con lui c'era solo un componente, il chitarrista della band, Mick Harvey, che poi rimarrà il musicista che più a lungo ha militato nei suoi Besitz. Nei Besitz, nel primo nucleo, c'è anche un personaggio geniale di cui ha parlato Ale, e Blix Barker dei Esturzende Neubauten.
Sì, dai,
ormai mi intimorisci, quindi non riesco a pronunciarlo, di cui Nicheve l'ha spiegato anche questo, Ale era follemente innamorato. Se per artisti come Iggy Pop, come David Bowie, e come Depeche Mode, e Berlino e gli Hansa Studio sono stati un'occasione di rinascita personale o professionale o entrambi, come nel caso di Iggy Pop, per Cave in realtà l'esperienza a Berlino è stata un po' una discesa negli inferi. La cosa sembra molto romanzesca e molto insomma romanzata, ma è così. Nick Cave cadrà proprio nel tunnel, cioè peggiorerà la sua dipendenza dall'eroina, e gli anni di Berlino saranno gli anni in cui probabilmente il musicista australiano regala i suoi migliori album, però nello stesso tempo per lui sono anni insomma complicati, difficili, dai. Complicati, e a Berlino registra non tutta gli Hansa Studios, quattro dischi e mezzo, perché il primo album, From Air to Eternity, che è il primo album a nome Nick Cave, è stato scritto a Berlino ma verrà poi registrato a Londra. Il primo disco che registra a Berlino e che registra gli Hansa Studios è The Firstborn is Dead, e in quest'album il musicista comincia a ritagliarsi per bene la sua identità, il suo saper scrivere storie di personaggi ai margini della società, vittime e portatori dei peggiori vizi, delle peggiori perversioni, un po' come, adesso lo facciamo magari troppo semplice, un po' come lo stesso Nick Cave durante i suoi anni berlinesi. Poi arriveranno altri album, Kicking Against the Pricks, che però non è registrato negli Hansa Studios, cioè Your Funeral My Trial, che, da cui ascolteremo una canzone che sì è registrata agli Hansa Studios. E poi questi due album sono dell'86. Poi nell'89 Nick Cave a Berlino registrerà il suo ultimo album, che è Tender Prey, forse il suo capolavoro. In tutti questi album quello che fa Nick Cave, oltre il lavoro sulla galleria dei personaggi che lo accompagnano, è musicalmente saper miscelare la tradizione americana con i rock sperimentali, con la new wave, con il cloud rock. Abbiamo un personaggio come Blixa che influenza notevolmente Nick Cave, e abbiamo detto la canzone che scegliamo è tratta da Your Funeral Material e la title track. La canzone, a me se non concesso che sia vera la storia che ho letto, è dedicata, il tuo funerale, il mio processo è legato al fatto che lui non poteva andare al funerale del padre perché era in carcere a Berlino per un furto, e quindi da qui nasce la canzone che dà il titolo all'album. E dopo Berlino Nick Cave cambierà completamente, andrà a vivere a San Paolo in Brasile, e lì poi riuscirà a liberarsi dall'eroina. A Berlino non tornerà mai più, ma possiamo dire che negli album che sta continuando a fare belli Nick Cave, comunque un po' Berlino non lo abbandonerà mai. Noi ci ascoltiamo Your Funeral My Trial.
Your Funeral My Trial, Trial.
Trial.
Nick Cave, Note Cose Città, ci abbiamo verso la fine in super ritardo, quindi poche chiacchiere sul prossimo gruppo. Abbiamo detto come Berlino, a partire dalla seconda metà degli anni 70, è un polo d'attrazione musicale incredibile, tanti artisti che ci si trasferirono, altri ancora invece ci andavano, ce l'ha detto Fabio prima, anche perché Berlino era una città molto economica, anche la
tassazione. Anche Albania Romina, eh?
Anche Albania Romina, che prima che si chiamasse Lanza Studio registrarono lì.
Sì, registrarono lì, perché abbiamo detto all'inizio, c'è una musica classica o canzoni di musica leggera tedesche, evidentemente non solo tedesche, o probabilmente, vado intuito, visto i tanti italiani presenti in Germania, magari erano canzoni dedicate a un bacino di italiani all'estero.
E quindi tanti gruppi, oltre che Albania e Romina, arrivano anche dalla Gran Bretagna, e per esempio ci arrivano i Killing Joke, che si godevano come Iggy Pop e David Bowie la loro vita notturna. C'era l'SO36, un locale berlinese incredibile, tra i più d'avanguardia, quanto di meglio quella città sapeva offrire, era soprannominato il CBGB di Berlino.
Secondo me comunque anche Albano Gerrisi c'ha la vita notturna. Me l'hai sorvolato così, però.
Aspetta, che ho perso il filo. In pratica si trasferiscono quindi anche loro per registrare il loro album della svolta, Nighttime. La traccia che abbiamo scelto è quella che chiude il disco. Abbiamo scelto perché poi è una traccia che negli anni 90 è tornata in auge, perché sentirete il riff, se non lo conoscete, la versione rallentata forse vi dirà qualcosa, ovvero è Come As You Are di Nirvana. Anche Kurt Cobain, l'ha ammesso molto candidamente, l'aveva talmente assorbito questo riff che l'ha rifatto. I Killing Joke, quando l'hanno sentito, hanno detto: oh madonna, ma questo è il riff di 18 rifatto molto più lentamente. Volevano fargli causa, poi Nirvana ormai erano esplosi, quindi hanno detto: vabbè, no, questi sono troppo potenti, causa non gliela facciamo. E quindi la cosa è finita a tarallucci e vino. Noi ci ascoltiamo 80s, loro sono i Killing Joke, registrato agli Hansa Studios di Berlino.
Push.
in joke, hey Tis.
Adesso andiamo un altro, e dobbiamo andare veloci purtroppo, un altro grande nome, un altro grande album che è stato registrato a Yansa Studios e forse l'ultimo grande album registrato lì, Acton Baby degli U2.
Cioè, se avete da pomiciare, fatelo adesso.
No, no, poi tra parentesi, One è una canzone proprio importante nella storia che, insomma, che provo a raccontare il più brevemente possibile. Cioè, innanzitutto loro hanno toccato un vertice, sono gli U2, dopo Joshua Tree hanno fatto l'altro Endamba, che è un disco transitorio, più che un disco è una collezione di un po' di canzoni sparse, quindi insomma cercano un nuovo impulso, una nuova stagione, una svolta. Quindi decidono di andare a Berlino, decidono proprio di andare a Berlino per andare a Yansa Studios, per andare a cercare, hanno detto in un'intervista, la loro polvere di fata, volevano cercare ispirazione lì dove era passato Bowie, Brian Eno, insomma. Però le cose non vanno per niente bene, per varie vicissitudini che adesso non racconto, ma non vanno bene dal punto di vista musicale, perché girano a vuoto, perché vanno durante l'inverno e Berlino è molto fredda e si creano tanti malumori tra i quattro, e Bono è quello che cerca più di, e anche Gottiege in parte cerca un po' più di reggere, di tenere il punto. Sembra che quando stavano per smontare tutto e andarsene, forse qui romanzano un po', ma sembra addirittura il giorno prima, in studio casualmente da un lavoro che sta facendo la chitarra Tiege, esce fuori lo scheletro di One, che sembra che Bono abbia scritto veramente in pochissimo il testo, che la canzone, siano tutti impazziti per la canzone, che è quello che cercavano, che non bastava evidentemente, però è quello che gli dà l'idea, siamo ancora un gruppo, possiamo tirare fuori grandi canzoni. Poi la svolta, nella faccio breve, nell'album sarà la figura di The Fly, poi noi ascolteremo proprio The Fly, che è uno dei, forse il primo singolo estratto. The Fly è un personaggio che incarna, in cui gli U2 volevano proprio smarcarsi dagli U2 precedenti, che erano quasi un gruppo che portavano la Bibbia sui palchi, volevano fare rock and roll, e quindi faticano a trovare un modo per di essere alto da quelli che cantavano Pride in the Name of Love. Ci riescono creando questa figura, The Fly, che incarna, qua nel videoclip Bono è vestito con gli occhiali di Lou Reed, c'ha la giacca di pelle, quella di Elvis, i pantaloni sono quelli di Jim Morrison, voleva fare, no? Era la summa della rockstar all'ennesima potenza. Adesso vabbè, basta, ascoltiamoci le canzoni. L'ultima cosa da dire, che però è importante, e che, no, l'ho già detto all'inizio, perdonatemi, che è l'ultima grande canzone e grande album registrato a Yansa Studios.
The Fly, You Too. Yeah. The Fly, YouTube con Similia che pronto a partire, che ci guarda in cagnesco. Fabio, guarda, sei una cosa.
Sì, io l'avrei annunciato in maniera diversa. È arrivato David, no, oggi farà una puntata dedicata alle donne nel blues. Invece, subito, dai, arriviamo. Quindi, siamo arrivati alla fine comunque della puntata. E l'ultimo grande disco, abbiamo detto prima, probabilmente Act to Baby, registrato da Jansa Studios, che hanno avuto un declino inevitabile in questi ultimi anni. Però l'ultimo disco importante di una grandissima band, non è un capolavoro l'album, però l'album dei REM, registrato nel 2011 ovviamente a Jansa Studios di Berlino, e l'album che chiude 28 anni di carriera, un primo album, Murmur, ed è un album che chiude comunque degnamente la carriera dei REM, un disco che a modo suo sintetizza le tante possibilità, diciamo così, dei REM. Viene registrato dal vivo, perché loro l'hanno spiegato come un regalo ai fan, sapevano che non avrebbero suonato quelle canzoni dal vivo, quindi hanno provato a restituire quella dimensione, ovviamente col filtro di una registrazione. Comunque l'hanno registrato nella sala principale degli Jansa Studios dal vivo, come l'album precedente Accelerate e Collapse Into Now. È un disco molto asciutto, molto, molto rock. Hanno messo da parte le sperimentazioni e il sound più leggero, più pop quasi, di Reveal e di Up. Noi dall'album Collapse Into Now, la scelta è stata facile. La canzone si chiama You Berlin, è dedicata a Berlino e alla metro della metropolitana di Berlino. Con questa canzone ce ne andiamo, lasciamo i microfoni a Semiglia e noi ci sentiamo martedì prossimo.
Martedì ci sentiamo sicuro.
You Berlin, REM, Radio Onda Rossa, sostenetela.
You Berlin. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination runs. Hey, now, don't forget the change.